Benvenuto, sono Erika Maiutto, responsabile del progetto Smau Academy. In questo episodio Deborah Bottà di Oepli ci spiega lo UX Design, come si progettano esperienze utente che fanno la differenza. Buon ascolto.
Intanto benvenuti, grazie per insomma, aver scelto questo workshop. Il tema è quello del User Experience Design. E c'è scritto workshop, quindi io vi chiedo, se non l'avete ancora fatto, se volete insomma fare delle attività pratiche, di prendere un foglio e una penna, perché vi servirà nel corso di questo intervento. Mi presento, sono Deborah Bottà. Che cosa faccio? Dirigo un team di user experience design e anche service design all'interno di una realtà che è Digital Entity, che in realtà è uno studio di design all'interno di un'azienda un pochino più grande, che è Entity Data. È un system integrator a livello internazionale di origine nipponica. E se sono qui a partecipare oggi, l'avrete magari visto, già intuito, è perché mi è capitato di scrivere un libro, per cui l'invito viene appunto da Oepli, e il libro uscirà di fatto in libreria domani, quindi oggi qui in anteprima, e appunto si intitola User Experience Design. Un titolo forse un pochino, magari direte, scontato, un libro che si intitolava così in italiano non c'era ancora, per cui insomma abbiamo deciso di dargli questo titolo. Per cui parto con una brevissima introduzione su il potere del design e vi porto un esempio di tre vantaggi a livello aziendale di cosa vuol dire essere guidati dal design. Innanzitutto, ormai abbastanza confermato, è stato confermato da più realtà, da più aziende, il design è riconosciuto come una risorsa strategica. Qui ho messo un marchio tra insomma, quelli poco noti, però aziende appunto come Apple, piuttosto che Nike, piuttosto che altre aziende insomma colossi, che cosa hanno fatto? Hanno di fatto puntato sulla creazione di esperienze utente uniche, comunque che si distinguevano dalla concorrenza, hanno investito anche nella realizzazione di questo tipo di esperienze e sono stati diciamo completamente ripagati. In realtà è stato anche calcolato un valore del design. Il Design Management Institute qualche anno fa ormai ha pubblicato questa statistica, per cui prendendo appunto queste aziende che vedete qui, okay, che sono aziende cosiddette design driven, quindi guidate dal design, ha stimato che la somma di queste aziende in realtà ha generato ha sovraperformato lo Standard & Poor's di oltre il 200%. Quindi sono delle statistiche che appunto dimostrano che il design ha un valore strategico. L'altro ruolo che ha il design è quello che è in grado, e anche qui ormai ampiamente riconosciuto, passato così, di essere un tipo di risorsa in grado di risolvere problemi. Vi racconto due piccoli aneddoti. Questa azienda che vedete qua dietro è Netflix. Anche Netflix è nata dal voler risolvere un problema, perché Hastings nel 1997 si ritrovò a pagare 40 euro di multa per aver consegnato una videocassetta in ritardo di Apollo 13. E da lì è nata l'idea insomma, della sua azienda. Stessa cosa ha fatto anche Airbnb. Airbnb, uno dei fondatori, c'è un bellissimo TED Talk in cui racconta la sua esperienza, si è ritrovato a un certo punto a dover ospitare in casa sua un estraneo e si è accorto di quanti pregiudizi, di quanti in realtà preconcetti avesse nei confronti di uno sconosciuto. Lui ha costruito una realtà, che è quella di Airbnb poi, che si fonda appunto sulla fiducia nel prossimo. Quindi sono le persone che insomma, riacquistano la fiducia. Perché progettare un prodotto, sia esso fisico o digitale, significa progettare una relazione tra la persona che lo utilizzerà e il prodotto stesso. E come si fa a quindi costruire una relazione? Si parte dalle persone. Il design ha un altro potere, quello di riuscire a ribaltare la prospettiva. Non parto più dal prodotto che voglio realizzare, quindi dalla soluzione, ma parto dal problema che voglio risolvere per poi realizzare il prodotto che è in grado appunto di rispondere a questo bisogno. Quindi si parla di un design che è empatico, che mette insomma in evidenza la necessità di essere empatici nei confronti dei propri utenti. è un design che è human-centered. Avrete probabilmente già sentito questa affermazione, vuol dire partire dai bisogni degli utenti, quindi da qualcosa che è effettivamente desiderabile, per poi ovviamente però non dimenticarsi che qualsiasi progetto deve anche trovare un punto d'incontro con quelli che sono i bisogni di business e trovare anche un punto d'incontro con una fattibilità tecnica, quindi vuol dire trovare appunto un equilibrio tra questi tre elementi. Ma che cos'è lo User Experience Design? Una definizione, ho provato a darla più semplice possibile nel libro, è quello che è il modo in cui le persone percepiscono le cose, in cui noi percepiamo le cose. E la nostra percezione è formata prevalentemente da tre elementi. Innanzitutto la parte estetica, come ci appaiono. L'usabilità, quindi la nostra esperienza d'uso, se ci sembrano semplici, comprensibili da utilizzare. E poi la parte emozionale, quello che ci fanno provare. Quindi non è sufficiente fare un progetto bello esteticamente e facile da usare per aver progettato un'esperienza utente. L'esperienza utente va oltre e quindi si preoccupa anche di quelle che sono appunto le parti emozionali e quello che il prodotto effettivamente è in grado di trasferire a livello emozionale alle persone che lo utilizzeranno. Partiamo col primo esercizio. Allora, elementi della user experience. Proviamo a capirli meglio questi tre. Allora, pensate che avete bisogno di una visita specialistica in un ospedale della vostra città dove ci sono due ospedali, ok? Vi mettete a cercare il sito web per una prima valutazione. Adesso vi mostrerò i due siti e ve li mostrerò per poco tempo, poi vi chiederò quale vi ispira di più. Vi piace vincere facile, probabilmente, no? Allora, perché avete scelto probabilmente quasi tutti il sito B? Perché esteticamente vi ispira più fiducia, ok? Perché se arrivo, anche se diciamo la qualità di un ospedale non è di certo andare a vedere effettivamente il sito web, però magari penso che se non hanno curato tantissimo il sito web, magari non cureranno tantissimo neppure i loro servizi, quelli importanti a cui io ho intenzione di rivolgermi. L'estetica ha una funzione molto rilevante nella formazione della prima impressione, quindi è proprio come quando noi ci presentiamo per la prima volta, è che con i siti siamo molto 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 più critici rispetto che con gli esseri umani, quindi veramente li valutiamo in pochissimo tempo e sappiamo anche che abbiamo talmente tante altre alternative che chiudiamo subito e ne cerchiamo un altro. Proviamo a capire meglio l'altro elemento. Adesso dovete provare a trovare il punto in cui voi cliccereste per prenotare una visita. Vi lascio qualche secondo qui, se riuscite a individuare un'idea di dove voi cliccereste per effettuare una prenotazione. E poi ve ne faccio vedere un altro, anche qui cercate un link dove voi cliccereste per effettuare una prenotazione. Allora, sul primo, qualcuno di voi avrà probabilmente immaginato di cliccare sui servizi al paziente, ha detto, bah, sono un paziente, probabilmente sta qui, un altro dice, forse lo trovo il numero di prenotazione nei numeri utili, però forse non sono certissimo. Il secondo, magari qualcuno effettivamente è arrivato anche qui ai servizi al paziente, ma qui più facilmente ha trovato una voce che si chiama prenota e ha trovato scritto un numero di telefono. Quindi sicuramente avete impiegato meno tempo e siete più certi che cliccando quel link troverete quello di cui, insomma, quello di cui avete bisogno. Abbiamo effettuato due test che in realtà sono presentati nel libro. Il primo è un test che si chiama dei 5 secondi. Bastano 5 secondi per mostrare ai vostri utenti un sito e capire effettivamente che cosa loro ricordano. Okay? Quest'altro test invece si chiama test del primo click. È un test di usabilità. È statisticamente dimostrato che se i vostri utenti riescono a trovare nel primo click la via esatta per il percorso che li porta al loro obiettivo, molto più facilmente raggiungeranno quell'obiettivo. Sbagliare il primo click può essere molto costoso, in termini appunto di utenti che mi perdo per strada perché non riescono a trovare quello che appunto hanno bisogno e quello di cui stanno cercando. Quindi abbiamo visto il primo è l'elemento dell'estetica, questo è l'elemento dell'usabilità. Quindi la capacità di un sito di essere interpretato nel minor tempo possibile, quindi di chiedere uno sforzo cognitivo di fatto agli utenti minimo. Okay? Il terzo elemento è un pochino più difficile, che è quello delle emozioni, però un po' ve l'ho anticipato. A parità di facilità e quindi di velocità di reperimento dell'informazione, quale sito sceglieremmo in realtà? Quello che ci sta è trasferire diciamo, le emozioni o comunque i bisogni emozionali che noi abbiamo in quel momento. Nel caso di un ospedale spesso abbiamo bisogno di essere rassicurati, piuttosto che abbiamo bisogno davvero di fiducia. Vi faccio due esempi, sono entrambi validi. Posso decidere di cercare di portare, insomma, generare un'emozione di fiducia raccontando la storia di un paziente, come fa questo ospedale. Oppure posso ad esempio scegliere raccontare che ho un centro specifico, ad esempio dedicato per il target femminile, essendo questa patologia più ovviamente che colpisce solamente le donne. La soluzione migliore, quello che vi voglio passare, che deve essere individuata a livello di esperienza utente, considerando bisogni, motivazioni e aspettative. I vostri concorrenti possono essere, se siete imprenditori, tutti bravi a realizzare qualcosa di bello esteticamente e qualcosa magari usabile, ok? Quello che vi aiuta a distinguervi dalla concorrenza è questa sfera, che è un pochino complessa, ma è davvero quella che vi aiuta a fare la differenza. Quindi come si progettano esperienze di questo tipo? L'abbiamo detto all'inizio, si parla di human-centered design, per cui le persone devono stare al centro. La progettazione dell'esperienza utente parte prima di tutto dalla comprensione profonda degli utenti a cui io mi rivolgo, per essere in grado di creare delle soluzioni effettivamente di valore che possono anche evolvere nel tempo. Queste tre parole rappresentano la fase del processo di lavoro di progettazione dell'esperienza utente che ho presentato nel libro. Ce ne sono veramente tantissimi di processi, schemi di processi, se cercate, se googolate veramente troverete una varietà di colori, forme, parole infinita. Ho cercato di riportare un po' il cuore di quelle che secondo me sono tre azioni che vanno fatte, ma soprattutto riportare al centro di tutto il processo gli utenti. Quindi sono presenti nella fase di comprensione, ovviamente, perché ho bisogno di comprendere chi sono le persone a cui mi rivolgo. Sono presenti nella fase di creazione perché coprogetto con loro e testo con loro effettivamente se quello che per me è una soluzione, poi adesso vedremo meglio, è valida. E sono presenti anche nella fase di evoluzione perché mi aiutano a migliorare il sito. Il processo non è proprio così lineare, è iterativo, quindi passo da una fase all'altra, itero all'interno della stessa fase, quindi non è che proprio prima comprendo tutto, poi passo a creare e poi evolvo. Spesso torno indietro sui miei passi. Vediamo meglio queste tre fasi. Comprendere. Ve l'ho anticipato. Ho bisogno in realtà di comprendere un po' di elementi. Le persone, prima di tutto, per cui io sto progettando. Il contesto in cui mi sto muovendo, che è un contesto sia appunto d'uso dei miei utenti, ma anche un contesto aziendale, perché generalmente noi designer siamo chiamati appunto da delle aziende, quindi abbiamo dei clienti con cui collaboriamo. E poi abbiamo bisogno anche di comprendere appunto i vincoli del progetto, comunque che ci è stato affidato. Quindi la comprensione si divide diciamo in due parti, comprendo l'azienda e il progetto, comprendo gli utenti e il contesto d'uso e l'obiettivo è quello di arrivare a definire una strategia. Si sente? Sì, ok. Una strategia di user experience design. Quindi, la prima cosa per comprendere l'azienda e il progetto è quello di individuare chi sono gli stakeholder all'interno dell'azienda, quindi le persone direttamente o indirettamente interessate a questo progetto. Raccogliere eventuali materiali, potete davvero raccogliere un sacco di materiali preziosi già in azienda, tipo, ovvio il brief ovviamente relativamente al progetto, quella è la prima cosa, diciamo l'ABC, ma posso avere un sacco di documenti che riguardano ad esempio obiettivi di business dell'azienda, capire la loro visione, capire quali sono effettivamente magari dei macro obiettivi aziendali. Posso capire chi sono gli utenti, il target a cui loro intendono rivolgersi, quindi chi sono i clienti, ma posso anche comprendere, magari hanno già fatto degli studi di analisi della concorrenza piuttosto che di benchmark della concorrenza. Ho tantissime informazioni, peccato che la maggior parte delle volte non arrivo in azienda e ho un fantastico pacchetto di documenti con tutto quello che mi serve già confezionato. Per cui che cosa si fa? Come si fa ricerca con gli utenti? Si fa ricerca anche all'interno delle aziende. Quindi li coinvolgo e cosa faccio? Delle interviste con gli stakeholder, sottopongo dei questionari oppure creo anche dei workshop. Il workshop è una delle modalità, vabbè, un pochino più utilizzata, a volte anche abusata adesso, però ovviamente è una modalità per coinvolgere le persone e raccogliere le informazioni che come designer sono assolutamente fondamentali per avviare il progetto. Con gli utenti più o meno faccio la stessa cosa. Le interviste sono una delle modalità sicuramente molto utilizzate. Si utilizza anche quella che è l'osservazione sul campo, quindi una ricerca un pochino più di tipo etnografico, oppure osservazione cosiddetta di nascosto, quindi si chiama l'attività di shadowing, quindi mi metto nell'ombra e osservo le persone senza interagire con loro. Posso creare dei focus group, posso far compilare dei diari, in sostanza proprio dei veri e propri diari in cui mi descrivono le attività riguardo appunto quello che è l'ambito in cui io sto andando a operare, quindi se sto progettando un e-commerce mi preoccuperò di farmi descrivere quali sono le loro normali abitudini d'acquisto, quindi che cosa fanno pre, durante e post. Che cosa mi porto a casa da questa ricerca con gli utenti? I loro bisogni, gli obiettivi e aspirazioni, difficoltà e frustrazioni. Tutto questo mi aiuta a comporre una strategia di user experience design che è composta da 5 elementi. Gli obiettivi di business, quindi obiettivi aziendali da raggiungere, i bisogni degli utenti che io devo soddisfare, qual è il percorso degli utenti, l'abbiamo visto prima, quindi qual è tutto il percorso che devono fare gli utenti per raggiungere il loro obiettivo, come desidero che avvenga, quindi in quale modo rapido, semplice, facile ed efficace, poi quali sono i concorrenti ovviamente che io devo battere, se ce ne sono, dipende in che tipo di mercato mi sto posizionando e soprattutto quale valore intendo offrire. Perché l'abbiamo detto all'inizio, se io non sto offrendo qualcosa di valore ai miei utenti, cioè per cui loro davvero sentono che quella mia soluzione risolve un loro problema reale, è qualcosa che ha un impatto effettivamente su una loro abitudine, su una loro azione, difficilmente il mio progetto potrà avere successo. Secondo esercizio. Allora, ho provato a individuare dei dati di potenziali utenti per un progetto che voglio condividere con il reparto marketing, per cui ho individuato uomini nati nel 48, lavoratori autonomi, disponibilità economica, sposati, risposati con figli, che trascorrono molto tempo a Londra, amano viaggiare, amano anche, hanno anche interesse per i cani, gli sport di macchine e il vino. Secondo voi sono abbastanza dettagliati queste caratteristiche? Ci consentono di individuare delle persone tra di loro affini? Sì, no? Datemi dei cenni? Sì? Ok. Andando a estrarre persone con queste caratteristiche, l'ho inserito anche nel libro, ci troviamo questo risultato. Secondo voi, se progetto un prodotto, probabilmente andrà bene per il re, anzi per il principe, scusate, re, l'ho già fatto re, per il principe Carlo e per Ozzy Osbourne? Probabilmente no. Questa è una dimostrazione, un articolo molto carino che ho citato nel libro, che è tipo che cosa hanno in comune appunto il principe Carlo e Ozzy Osbourne. Di fatto mi serve per spiegarvi questo, che le cosiddette personas che noi costruiamo all'interno appunto dell'ambito di user experience design o anche del marketing, perché anche nel marketing si parla di personas, non possono basarsi solo sui dati sociodemografici, perché i dati sociodemografici ci possono portare a questo tipo di risultato. Quindi potrebbe essere che noi stiamo lanciando una campagna piuttosto che creando un prodotto per delle persone che di fatto sono completamente diverse. Ma perché sono diverse? Perché quello che identifica i diversi gruppi di utenti sono i loro bisogni, sono le loro aspettative e le loro motivazioni. Quindi quando creiamo delle personas teniamo conto anche di questo, è importante perché potremmo ottenere davvero dei risultati un pochino sbagliati. Passiamo alla fase successiva, fase di creazione. Qui in questa fase si passa dall'idea alla soluzione da realizzare e dall'idea al progetto, sempre con gli utenti. L'obiettivo è quello di definire il progetto con gli utenti, testando l'esperienza utente. Quindi, dall'idea alla soluzione è la fase, diciamo, in cui io cerco di individuare tutte le possibili soluzioni al problema che ho individuato e che voglio risolvere. E poi cerco di individuare quali sono le migliori, che secondo me potrebbero essere effettivamente quelle che rispondono meglio insomma, alla soluzione del problema, e decido di portarle avanti. Le porto avanti per fare che cosa, quindi? Cerco di definire le azioni e i flussi di azioni che gli utenti compieranno per raggiungere il proprio obiettivo, ok? Quindi questa è progettare prima di tutto una soluzione. Poi organizzo dei contenuti, delle informazioni a supporto di questo percorso, di questo flusso che io ho intenzione di far compiere ai miei utenti. E infine progetto le cosiddette interfacce. Vi vorrei far notare che spesso lo user experience design è confuso con la progettazione delle interfacce, quindi con quello che di fatto invece è user interface design. Le interfacce sono praticamente alla fine, sono l'ultimo passaggio. C'è tutta la parte prima. Perché? Perché questo davvero mi serve a arrivare con qualcosa che spero appunto possa risolvere un problema e da testare con gli utenti. Noi conosciamo, abbiamo sentito molti di noi parlare di test di usabilità, ma in realtà ci sono molti altri test, si possono testare tante cose. Dal mondo della Lean ci sono molte tecniche, molti metodi per testare idee e soluzioni. Si può testare l'architettura delle informazioni, cioè ho strutturato bene le mie informazioni, l'abbiamo visto nel sito dell'ospedale, ho messo delle etichette chiaramente comprensibili agli utenti che le aiutano nell'andare avanti nel loro percorso con meno passaggi possibili, l'usabilità, ma posso testare anche il visual design. Ci sono diverse tecniche di test di visual design, ok? Vi faccio fare un terzo esercizio che riguarda un po' la creatività. Perché vorrei passarvi questo messaggio. La creatività si può allenare, quindi state tranquilli, anche se non vi pensate dei creativi, in realtà tutti possiamo esserlo. Se volete farlo, vi propongo questo esercizio. Carta e penna, disegnate 10 cerchi più o meno uguali sul vostro foglio. Chi ha voglia di farlo? Ditemi quando ci siete, fatemi dei cenni, più o meno tutti. Allora, provate adesso a trasformare questi cerchi in oggetti chiaramente riconoscibili. Vi ho fatto un esempio molto carino, trasformo un cerchio in uno smile. Provateci. Avete occasione di disegnare, non perdetevela. Ok, c'è ancora qualcuno che disegna. Vabbè, anche se non li avete completati tutti, non è importante. Avete perché mi sa che non tutti l'hanno fatto. Avete dei vicini? Disegnate altri 5 cerchi. Se li avete esauriti tutti, se non usate quelli rimasti liberi. E forza i più coraggiosi che mostrino a chi sta facendo l'attività che cosa hanno disegnato. E fatevi ispirare da quello che hanno disegnato gli altri. C'è qualcuno dietro lì che ha disegnato? Chi è che ha disegnato? Alzi la mano, che così almeno vi riconoscete. Se sei un po' distante, se mostrate, vi mostrate i fogli, alzate i fogli. Ok, qui abbiamo diverse facce. Facce, simboli, esatto, e lettere. Qualcuno... Una palla da tennis, una bussola, un orologio. Ok, qualcun altro? Vabbè, un sole, un fiore, un maialino, credo. Una ciambella, un pianeta, una chiave. Un bottone, una ruota, una pizza. Fantastico. Un arancio, una palla, un altro orologio. Allora, adesso questo esercizio molto semplice non l'ho inventato io, si chiama 30 cerchi, tradotto in italiano, è uno degli esercizi proposti da fratelli Kelly nel loro libro Creative Confidence. In realtà si fa in 3 minuti 30 cerchi. Che cosa dimostra? Innanzitutto che quando noi pensiamo a un'idea, purtroppo, ma è così, siamo esseri umani, siamo sempre molto influenzati da quello che abbiamo già in testa. Quindi molto probabilmente quella che è la prima idea è ovviamente qualcosa che avevamo già. Ed è solo sforzandoci ad andare avanti, quindi nella generazione di idee, che riusciamo davvero a tirare fuori qualcosa di un pochino più innovativo. Ma un'altra cosa... E che spesso, e questo lo sappiamo perché ci sono un sacco di esempi di aziende, le migliori idee vengono dalla collaborazione, cioè dal vedere le idee che hanno fatto gli altri, io posso prendere ispirazione per generare nuove idee. Okay? Quindi questo era un semplice esercizio per parlarvi insomma di quello che vuol dire creatività. Anche nello user experience design le fasi si chiamano, si adottano queste due fasi che sono quella di divergenza e di convergenza di idee. La fase di divergenza è butto fuori tutto quello che mi viene in mente, la fase di convergenza cerco di valutare, un po' l'abbiamo detto anche all'inizio, quello che le idee che sono più in grado, maggiormente in grado di rispondere ai bisogni degli utenti, obiettivi di business e anche fattibilità tecnica. Quindi li peso un po' così per arrivare a trovare quelle migliori. Terza fase. Evolvere, quindi sono arrivato, ho buttato fuori tutte le idee, ho trovato quelle migliori, le ho sviluppato i contenuti, ho sviluppato le interfacce, vabbè adesso il mio progetto lo darò in mano degli sviluppatori e finita. No, in realtà oggi non si fa più, una volta si faceva così effettivamente, si lanciava un sito e tipo rimaneva cristallizzato quasi nel tempo per un po' di anni finché qualcuno non alzava la mano, si accorgeva e diceva ma forse è diventato un pochino vecchio, ha bisogno di una rinfrescata grafica piuttosto che questi contenuti sono troppo vecchi, dobbiamo cambiarli. Oppure nel frattempo addirittura è cambiata proprio l'immagine completamente aziendale. Oggi non è più così. Oggi le più grandi aziende hanno dei team all'interno che continuamente, prima ne ho citate alcune, se voi guardate Airbnb, se voi andate a vedere Netflix, se voi andate a vedere tutti questi grossi colossi, ogni tot nel sito c'è una piccola novità, c'è un piccolo cambiamento. Okay, come avviene? Avviene con un ciclo, in realtà, che è un ciclo che viene proprio dalla scuola Lean, che è quello che costruisco un pezzettino, misuro il risultato, cioè se questo pezzettino può effettivamente portare un miglioramento, apprendo che può portare un miglioramento e lo metto online. Piuttosto che adesso vedremo, apprendo che questa cosa non migliora, ho comunque imparato qualcosa e ho evitato di generare delle perdite di performance al mio progetto. Quindi posso... Che cosa succede però? Di solito quando noi pensiamo a misurare un sito spesso pensiamo che misurare un sito si fa solo con gli analytics. Sì, si fa di certo con gli analytics, ci dicono tanto, però non è sufficiente. Ci sono tantissimi strumenti per fare anche ricerca di tipo qualitativa. Questo è un esempio di quelli che si chiamano feedback polls, cioè sono dei piccoli widget che io installo con degli strumenti sul mio sito e posso in tempo reale, mentre un utente sta compiendo un'azione, quindi sta navigando, e quindi nel contesto d'uso, nel momento d'uso del sito, fare una domanda. Vi è capitato a volte di questi pop-up che vi chiedono non so, magari ve ne state andando via da una, da un carrello di un e-commerce e vi chiedono magari che cosa vi ha ostacolato dal completare l'acquisto in questo momento. A qualcuno di noi è capitato, è sempre più frequente. Perché? Perché vuol dire che io posso raccogliere dei dati di tipo qualitativo, vuol dire che io continuo a fare anche in questo caso delle attività di ascolto e di comprensione dei miei utenti, di quali sono le motivazioni che li spingono ad agire. Nella parte invece di sperimentazione, cioè che si fa, quindi io evolvo facendo degli esperimenti. Una delle tecniche più note è quella degli A/B test. Con un sito online io ho la possibilità di testarlo con gli utenti reali. Ho la possibilità di utilizzare gli utenti che stanno navigando sul sito per effettuare dei test. Queste grosse aziende che vi ho citato, che cosa fanno? Pensano effettivamente che ci potrebbe essere un miglioramento delle performance, di solito le cosiddette conversioni, cioè quanti utenti acquistano, quanti utenti si registrano, quanti utenti mi compiono quella determinata azione che per me rappresenta l'obiettivo del mio sito. Divido, di fatto ci sono questi tool, questi software che dividono, spaccano gli utenti a metà, quindi A/B test, a metà senza... alla metà, senza che loro ovviamente sappiano che esistono le due versioni, viene servita in automatico una versione e all'altra metà viene servita un'altra versione e io posso vedere i risultati. Quindi posso vedere se quello che secondo me, di solito questa è la versione che sta già online, questa è la versione che penso sia migliorativa e posso effettivamente vedere con i dati alla mano se è così. Quindi prima di fare una modifica su un sito che già ha delle performance, lo testo, quindi è un continuo test. Queste attività non sono volte, come vedete il caso l'ho fatto, perché quello che io ho in testa come migliorativo vinca. Non è questo l'obiettivo, è proprio testare un qualcosa, testare che quell'idea che io avevo in testa di miglioramento è effettivamente così. E se avrò appreso che quell'idea non è così, va benissimo lo stesso, ho imparato qualcosa, che questa idea non è valida. Okay? E non ho rischiato di perdere in performance. Quindi i siti oggi di solito non fanno più un percorso così, cioè metto online il sito, sta fermo 5 anni, poi a un certo punto qualcuno alza la mano, ehi, miglioriamolo, cambiamolo, altri 5 anni e via dicendo. Questa linea in mezzo, questa tratteggiata, indica ipoteticamente il miglior sito web. Oggi i siti seguono un andamento di questo tipo, almeno dovrebbero, che vedete è sempre molto vicino al miglior sito web possibile, hanno sempre un rendimento che è più o meno vicino alle attese. Questo lo si fa appunto continuando a misurare e monitorare dati quantitativi, quindi analytics piuttosto che tutto quello che io raccolgo di quantitativo, abbinati a che cosa? Ai dati qualitativi che mi spiegano le motivazioni dietro quel comportamento, costruisco un esperimento, quindi quello che effettivamente ho recepito un problema dal dato quantitativo, ho verificato che effettivamente esiste, quindi gli utenti mi hanno detto sì, c'è quel problema perché quando mi trovo lì non riesco più a capire bene qual è il prossimo passo per raggiungere il mio obiettivo. Sperimento. Quindi ho già il sito online, posso creare un esperimento ed effettivamente fare un gradino in più. Ok? Quindi questo è quello che generalmente oggi avviene, non si fanno più grandi redesign. Ma anche perché? Perché se io faccio e metto online, non lo so, supponiamo modifico tutto, no, ma magari anche solo 4-5 modifiche tutte insieme. Poi quando guardo i risultati negli analytics o dove ho deciso di andarli a vedere, quale mi dice di quelle 4 o 5 effettivamente qual è stata quella che mi ha migliorato le performance? Non è che magari se non mettevo la quinta magari ne avevo di più? Non ho una risposta certa. Quindi inserire una modifica alla volta aiuta anche a verificare questo. Aiuta a verificare che effettivamente quel pezzo in più è migliorativo o meno. Quindi, ultimo esercizio pratico sulla parte di appunto evoluzione del sito. Houston, we have a problem. Il tempo di permanenza medio sulla pagina del prodotto di punta è di 7 secondi, percentuale di rimbalzo altissima. Cosa significa? Qualcuno magari prova a dirmelo? Cosa vuol dire? Di solito cosa pensiamo quando una situazione è così? Che il sito non piace, che il prodotto non piace, che non è interessante. Ok, di fatto non è detto che sia così. Potrebbe, ma non è detto. Perché? Vai. Ci potrebbe essere incoerenza dalla fonte, giustamente mi dicono da dove è arrivato, magari un risultato di ricerca, e poi quello che ho trovato nella pagina. E questo potrebbe effettivamente essere un problema. Ma in realtà potrebbe anche essere una cosa positiva. Supponiamo che questi utenti stanno 7 secondi perché si innamorano talmente tanto di questo prodotto che corrono in negozio perché lo vogliono vedere. Cioè, quello che voglio farvi passare questo è che gli analytics sono in grado di darci un segnale. Ci danno un segnale. Possono dirci, sì, Houston, maybe we have a problem, ma non lo sappiamo. Abbiamo sempre bisogno del contatto con gli utenti reali per capire le motivazioni e per comprendere effettivamente che cosa sta dietro quel comportamento. A volte è chiaro dagli analytics, anche dagli analytics, se un utente non riesce più ad andare avanti, c'è un ostacolo, è ovvio che devo rimuovere l'ostacolo, ma spesso le differenze, soprattutto appunto su siti che oggi sono sempre più curati e attenti, lo fanno davvero i piccoli dettagli, e ho bisogno di questo tipo di lavoro. Quindi i dati ci possono offrire degli importanti spunti da cui far partire la cosiddetta indagine. Quindi possiamo poi indagare il dato, abbiamo bisogno di indagarlo per comprendere effettivamente che cosa sta dietro. Ok, abbiamo iniziato lo speech presentando il potere del design. Vi ho presentato tre vantaggi dall'essere delle aziende design driven. Ma come lo attivo questo potere? Come riesco ad arrivare effettivamente a costruire delle esperienze utente di questo tipo, a costruire questo tipo di processo di lavoro? Secondo me servono almeno tre ingredienti, e su questo nel libro lo dico veramente in più punti, e qua ci tengo a ribadirlo. Abbiamo bisogno di collaborare prima di tutto. La collaborazione, la contaminazione, il fatto di radunare attorno allo stesso tavolo più teste, più persone con diversi punti di vista per le loro expertise, per le loro competenze, è la ricchezza che noi oggi abbiamo a disposizione. Non esistono gli utenti della user experience, il target del marketing, piuttosto che il segmento di mercato del business. Sono sempre gli stessi esseri umani, non si sono né duplicati né triplicati. Quindi dobbiamo iniziare a metterci insieme e anzi fare delle nostre diverse esigenze la ricchezza che ci porta davvero a realizzare un progetto che può avere successo, un progetto di valore. Per cui dal mio punto di vista, design, marketing e business, è bene che inizino a collaborare. Quindi non solo la collaborazione ovviamente del designer con tutti poi le varie figure che ruotano attorno, dallo specializzato nel visual design piuttosto che dall'esperto appunto di SEO o chi più ne voglia di che cosa ci sta dietro un sito, ma anche davvero a costruire una strategia comune, chiamatela di user experience design. A me piace molto riportare sempre l'utente al centro e non chiamarla solo di business, ma che sia davvero condivisa, su cui poi possiamo anche lavorare in maniera separata, ma abbiamo un obiettivo comune. Qual è il valore? Il valore di un prodotto non è, lo sappiamo, dato dal suo prezzo. Il valore è quello che davvero riesce ed è in grado di trasferire alle persone. Se vogliamo costruire esperienza utente di successo, dobbiamo preoccuparci che questi prodotti, questi servizi rappresentino un reale valore nella vita delle persone, appunto, che abbiamo avuto in testa sin dall'inizio. Devono generare un valore, se no prima o poi verranno completamente ignorati o comunque non verranno adottati, per cui devono generare un impatto. E il terzo ingrediente per attivare il potere del design è quello di aspettarvi l'inaspettato. Spesso siamo guidati da siamo umani, quindi siamo magari soprattutto designer, siamo guidati, vorremmo essere guidati o ci facciamo tentare dal nostro ego. Fare un lavoro di progettazione, quindi essere designer non è essere guidati dal proprio ego, ma assolutamente il contrario. Essere pronti davvero a ritornare sui propri passi, essere pronti a scoprire qualcosa di completamente inaspettato nei nostri utenti che ci faccia completamente cambiare idea. Questa è una cosa davvero importante per riuscire davvero, adottando il processo che vi ho mostrato qui oggi, a realizzare qualcosa di valore e qualcosa veramente che poi gli utenti adottano. E ultimo messaggio, se volessimo immaginarci un futuro guidato dal design, per me il design deve sì certo insomma puntare sulla collaborazione, ma deve fare altre due cose: continuare sempre più a contaminarsi. Vi cito alcune cose. Oggi si parla di intelligenza artificiale, si parla di machine learning, si parla di realtà virtuale, si parla di tante cose. Abbiamo bisogno di contaminarci. Questo non vuol dire che dobbiamo diventare dei tuttologi, assolutamente. Dobbiamo rimanere specializzati, ma dobbiamo avere quel minimo di competenza per riuscire a collaborare con gli altri. Quindi è fondamentale che almeno un minimo insomma l'abbiamo per riuscire insomma a dialogare, a sederci allo stesso tavolo e collaborare. E l'altro grosso tema che mi sta molto a cuore è quello dell'inclusività. Purtroppo la tecnologia ha un difetto, da sola tende a dividere, a creare i cosiddetti divari tecnologici, a dividere le persone, a dividere tra coloro che possono usare una tecnologia e coloro che non la possono utilizzare. Quello che voglio lasciarvi come ultimissimo messaggio è che per me il design del futuro deve essere inclusivo, deve abbracciare le diversità, deve essere accessibile. Diversità non vuol dire solo che mi devo preoccupare che il mio sito deve essere, perché questo noi purtroppo è il nostro preconcetto che abbiamo in testa, essere utile per il diversamente abile o essere usabile per il diversamente abile. Di diversità ce ne sono tante, ci sono diversità culturali, ci sono diversità economiche, non ci sono solo diversità ostacoli fisici. Il design del futuro per me deve essere questo, e quindi questo è il messaggio con cui un po' chiudo anche il libro e il messaggio con cui vorrei chiudere anche questo workshop. Per cui vi faccio fare un ultimissimo esercizio, non scappate. Come ogni workshop, per me un workshop deve avervi lasciato qualcosa. Per cui, se volete fare questo esercizio e appuntarvi, tre cose. Una cosa che vi portate via da questo workshop, che vi mettete in valigia, quindi qualcosa che avete appreso e che secondo voi da domani mattina forse è il caso che iniziate a fare. Qualcosa che sì, vi sembra sensato, ma che avete bisogno un attimino di metterlo da parte, lasciarlo in ammollo e quindi mettere in lavatrice e cercare di capire bene come applicarlo. E qualcosa che avete capito che forse da domani mattina è bene che non facciate più e quindi che buttate via nel cestino. Va bene. Allora, se volete rimanere in contatto, un po' di vari link. Il sito in realtà si appoggia, scusatemi, il libro si appoggia anche su un sito che si chiama UX Lab. In questo workshop vi ho citato alcuni strumenti, dentro al libro ce ne sono tantissimi, però ne ho scelti un po' variegati, una ventina. E ho reso disponibile anche in digitale, quindi se andate sul sito sono scaricabili assolutamente in maniera gratuita. Anche lì mi fa piacere, non ho messo l'obbligo di lasciare l'email, se volete la lasciate, se no va benissimo così. Se invece siete curiosi e volete sapere qualcosa più su di me, questo è il mio sito personale. I social che mi piace utilizzare sono Twitter e LinkedIn, per cui vi prego insomma di contattarmi eventualmente su questi social, mi fa piacere. Per cui abbiamo gli ultimi 5 minuti, se qualcuno ha delle domande. Qualcuno, abbiamo spazio per un paio di domande, qualcuno ha qualche domanda qui? Non so se... Allora, mi chiedono la user experience legata al software, se ho qualche consiglio insomma in questo senso. Allora, devo dire che progettare un software è, secondo me, un lavoro prettamente di user experience design, soprattutto di usabilità, ok? Quindi è fondamentale che io mi preoccupo di quelle che sono le azioni che l'operatore deve compiere attraverso quel software, e quindi progetto tutto non tanto in base, perché purtroppo magari tendiamo così, all'architettura del software, ma all'architettura che rispecchia il modello mentale di utilizzo della persona, ok? Quindi questo sarebbe assolutamente importante. Vai Antonio. Allora, mi chiedono ogni quanto consiglierei di rivedere le personas e il customer journey. Io dentro il libro l'ho messo, nel mio schema della persona c'è una data di scadenza. Cioè, io consiglio di mettergli una data. Perché? Perché le personas e il customer journey non devono essere qualcosa che faccio una volta e poi non tocco più. Perché? Perché gli utenti cambiano, cambiano le loro abitudini, cambiano i loro modi di pensare e quindi vanno riviste. Io direi che almeno dopo un anno vanno sicuramente riviste. Ok, quindi meglio magari dopo 6 mesi, dipende dal tipo di progetto. Sì? Sì? Ok. Giustamente mi dicono che aziende come Apple sostengono, appunto, hanno più spesso detto che sì, ok, va bene chiedere agli utenti, ma se tu chiedi agli utenti, gli utenti non sanno esattamente che cosa vogliono. Allora, fare ricerca con gli utenti non è andare a chiedere loro che cosa vuoi, ma è un lavoro, io l'ho chiamato, alla fine ho usato un verbo che è indagare. Davvero siamo tipo dei detective. C'è una tecnica molto, molto bella che viene citata nel libro, che è la tecnica dei 5 perché. Era un esempio di questo tipo. Perché stai costruendo quella staccionata? Perché voglio delimitare il terreno davanti a casa mia. Sì, ok, ma perché vuoi delimitare il terreno? Perché voglio creare un orto. E va avanti. Alla fine, l'ultimo perché, dico, sì, vabbè, ma perché vuoi creare un orto? Perché voglio risparmiare sulla spesa. Se io partissi progettando un'idea, un qualcosa relativo a una staccionata, io dico sempre che magari, non so, progetterei la staccionata dell'IKEA, che mi porto a casa in uno scatolone, mi monto in mezz'ora e ho finito, e penso di aver realizzato il progetto perfetto per quella persona. Ma se la sua motivazione è effettivamente un'altra, che è quello di risparmiare soldi sulla spesa, io devo proprio dirottarmi completamente da un'altra parte. Per cui fare user research vuol dire indagare, vuol dire non è andare e fare una conversazione. In realtà ci sono delle tecniche, appunto, che insomma aiutano a fare questo lavoro di indagine e quindi a fare un lavoro diverso. Per cui è vero, tra l'altro c'è la frase famosa, quella di Ford, che dice: se avessi chiesto, insomma, ai miei clienti cosa avessero voluto, avrei progettato probabilmente un cavallo più veloce, non un'auto. E quindi questo dimostra, insomma, questo. Direi che il tempo è finito. Io tra poco mi dirigo allo stand Eupli, quindi se avete altre domande, se volete anche solo fare 2 chiacchiere, insomma, mi farebbe molto piacere. Esatto, e poi giustamente mi dicono che c'è il 20% di sconto su tutti i libri, compreso il mio, quindi se oggi volete approfittarne, penso che sia l'occasione giusta. Grazie a tutti.
Se ti è piaciuto questo episodio, vai su www.smauacademy.it. Troverai ogni settimana nuovi podcast e i video integrali dei workshop. Non dimenticare poi di lasciare una tua recensione, che potrà essere utile per altri professionisti come te. A presto!